Voi avete un grande privilegio, eh? Io non posso dire che l'Apostolo Paolo è stato in America, nel mio paese, ma i siciliani, i napoletani, i romani possono vantarsi di questo. L'Apostolo Paolo è stato nel mio paese, ha predicato la parola di Dio. Amen. Prima di cominciare, preghiamo. Signore, come ha detto Mark, Signore, questo libro di Atti è meraviglioso, Padre. La Chiesa primitiva, quel zelo, Padre, che avevano per te, Signore. Fai che anche noi, Signore, qui a Montebelluna, possiamo essere, Signore, zelanti, Signore, e pieno di passione, di amore verso di te, Signore. Che non cadremo in questa trappola del materialismo, Signore, che gira in questo, specialmente in questa parte dell'Italia, Signore, ma la cosa più importante per noi, Signore, sarai te, il tuo regno, Signore, la tua opera nella nostra vita, nella vita degli altri, Signore. E ti chiediamo, Padre, di benedire questo tempo nella tua parola, Signore, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi abbiamo visto mercoledì scorso la tempesta e abbiamo visto come anche tutti di noi, quanto di voi non avete mai passato una tempesta? Nessuno? No? Gesù ha detto la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, e a volte la pioggia è benedizione, ma se porta via la tua casa non è più una benedizione, è una maledizione. E anche l'Apostolo Paolo, abbiamo visto in questa tempesta, tutti i non convertiti come erano pieni di paura, ma Paolo era calmo. Lui ha detto, l'angelo del Dio che io servo, e qui appartengo. Quindi Paolo sapeva a chi apparteneva. E credo che tanti credenti a volte hanno tanti problemi nella vita, perché non hanno capito ancora che loro appartengono all'Eterno. Loro credono che ancora è la loro vita da gestire, no? Ma noi siamo proprietà sua, siamo stati comprati a caro prezzo. E Paolo affermava anche ai romani, ai altri prigionieri lì sulla nave, il Dio di cui io appartengo, sono la sua proprietà, e mi ha parlato il Signore, e ha detto che nessuno morirà se rimaniamo sulla nave. E per chi non c'era mercoledì, abbiamo parlato come tante volte ci troviamo nella tempesta e la natura umana è di scappare, no? Di quella difficoltà, di quel problema, di scavalcarlo, di evitarlo, fare deviazione. Ma come Paolo ha detto ai marinai e questi altri, rimani nella barca e tu sarai salvo. Rimani fermo nel Signore e tu vedrai la gloria di Dio. E quindi arrivano in capitolo 28 a questa isola di Malta, vicino alla Sicilia. Dopo essere giunto in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché acceso un gran fuoco e accolsero tutti per la pioggia che cadeva e per il freddo. Questa parola abitante che usa Luca è barbari, perché i greci, tutti quelli che non erano greci, erano per loro barbari, perché la loro linguaggia per loro sembrava ba-ba-ba. E quindi davano questo titolo barbari, i barbari, anche come spregiativo. Io non credo che Luca usava come spregiativo, ma come era, tutti quelli non greci erano chiamati barbari. Però vediamo che i barbari hanno dato una grande accoglienza a questi servi di Dio, hanno accolto, hanno fatto il fuoco, hanno dato da mangiare sicuramente. Versetto 3: ora mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del colore ne uscì una vipera e gli si attaccò alla mano. Quindi una cosa molto importante che vediamo in versetto 3, poi parleremo del serpente, Paolo era un servo di Dio, era un servo, vedi? Lui poteva dire, guarda, io sono il grande capo adesso. Potevo dire al centurione, tu ci hai portato al naufragio, io te l'ho detto, io sono l'uomo di Dio. E perché il Signore ha usato me per salvare tutti quanti voi, quindi Paolo poteva dire, oh, tu, vai lì, vai qua, no? Ma non era così. Lui si è messo a raccogliere legna per gli altri, perché il suo cuore era un cuore di servo. Paolo era un uomo che sempre si stava da fare, sempre. Non era uno che poteva stare fermo, come il padre di Renata. Lui è qui in Italia in vacanza, dovrebbe andare su una giro sulla gondola, invece è venuto qui a lavorare nel capannone, perché perché non puoi stare fermo. E anche Paolo non era lì a dare ordini, lui era lì a servire, anche se era il grande apostolo Paolo. E nel servire, perché quando ci metteremo in testa di servire il Signore, quando noi decideremo ad ascoltare la chiamata di Dio, stiamo sicuri che la vipera ci attaccherà e cercherà di morderci, di ammazzarci. E anche qui, quando gli abitanti, versetto 4, del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, ai, facevo male, dissero uno all'altro, questo uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere. I pagani a quel tempo credevano che c'era una dea proprio della giustizia che seguiva i malviventi, diciamo, e poi li colpiva con la giustizia. Era sbagliato di credere che era una dea, però anche un certo senso biblico, perché anche noi sappiamo quello che seminiamo un giorno raccoglieremo. Quindi hanno detto, questo sicuramente è un grande criminale, un grande malvagio. Ma Paolo, versetto 5, scosse la serpe nel fuoco e non ne risentì alcun male. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante. Ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un Dio. E vediamo come è volubile il uomo, no? Un giorno la lode e la gloria, tu sei meraviglioso, il giorno dopo sei il diavolo, e viceversa. Anche io qui nella nostra comunità, quando vengono persone dall'esterno, e magari la prima volta che mi incontrano dicono, oh, questo è meraviglioso qua, è perfetto, e tu sei... Io sto attento, già mi comincia a saltare allarme rosso quando c'è tutto questo lode dell'uomo. Perché l'uomo è molto volubile nel suo pensiero. Un giorno sei il top, il giorno dopo sei niente. Noi vediamo anche nello spettacolo, diciamo, no? Un giorno Michael Jackson, il primo nel mondo, poi dopo pochi anni, se non ha successo, spazzatura da gettare, no? Ma meno male che il Signore non è così, no? Anche questi isolani lì, in versetto 4 era omicidio, in versetto 5 versetto 6 era un Dio. Ma il Signore non è come un uomo con noi, no? Lui è fedele. Il Signore è fedele di dirci, Craig, stai sbagliando, ravvediti, vai a chiedere scusa a quella persona. È anche fedele di... Il Signore non è mai falso con noi, no? È sempre onesto, ci riprende, ci esorta, sempre con amore. Però è bello che possiamo sempre contare sui uomini. Un giorno possiamo essere, come ho detto, il migliore, il giorno dopo... Ma col Signore non è così. Lui ci ama sempre, perché siamo Suoi figlioli. Versetto 7, In quel ritorno avevano i suoi, in quel dintorno aveva i suoi poderi il capo dell'isola di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospite con tanta cortesia per 3 giorni. Ora avviene che il padre di Publio giaceva a letto malato di febbre e di disenteria. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli imposero le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grande onore, e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. È bello in questo capitolo perché Paolo ha adempiuto capitolo 16 di Marco. Chi crede in me prenderanno serpente, se berranno qualcosa mortifero non li farà male, imporranno le mani sui malati e essi guariranno. E in questi versetti qui vediamo il dunque della tempesta, no? Perché quella nave non doveva fermarsi a Malta, non era in programma questa fermata a Malta. Dovevo partire da Israele e dovevo andare direttamente verso l'Italia, verso Roma. Ma il Signore ha fatto una deviazione, ha portato una tempesta nella vita di Paolo, e attraverso questa tempesta ha portato guarigione all'isola di Malta. E credo non solo guarigione fisica, ma più importante guarigione spirituale. Malta adesso è un paese cristiano, almeno così dicono. C'è la croce di Malta, no? Famosissimo. Conoscete? Maltese Cross. E la Malta si ritiene ancora oggi un paese cristiano. E dicono, la tradizione, che è nato proprio da questa evangelizzazione, diciamo, dell'Apostolo Paolo. E quindi, fratelli, stiamo nella barca. Di nuovo voglio ripetere un po' quello che ho detto l'altro mercoledì. Tu sei in una tempesta, difficoltà, il Signore ha un scopo in questo. Solo quando siamo maturi comprendiamo, Signore, Tu avrai un scopo in questo. Quando ci vengono difficoltà e problemi, uno che è immaturo, la prima cosa che fanno è dubitano a Dio. Ma perché, Signore? Uno che è maturo dice, Signore, non perché Tu stai facendo questo a me, ma perché deve venire questo nella mia vita? Che cosa vuoi fare nella mia vita? Dove vuoi portarmi? Forse io stavo andando in Italia, ma Tu volevi portarmi per Malta. Quanti di voi avete mai pregato, Signore, voglio che Tu mi usi potentemente? Dovete pregare tutti questo, no? Se siete cristiani, no? E tante volte noi preghiamo, Signore, usami. Usami come un vaso della Tua gloria. Usami come un strumento, Signore, anche di imporre le mani sui malati che guariscano, o evangelizzare le persone, di portare le persone una parola di consolazione, una parola di forza. Ma poi il Signore ci porta per Malta, ci porta attraverso la tempesta, la difficoltà. E abbiamo visto anche domenica, tanti dicono, se hai fede la vita va tutto liscio, prosperità e abbondanza. Ma Pietro ha detto che la vostra fede viene provata attraverso le difficoltà, viene purificata. E in quei momenti difficili, quei tempeste, quelle problemi, è quando noi ci aggrappiamo al Signore e impariamo veramente quanto Lui è fedele, no? In quei momenti di difficoltà è lì che impariamo, posso fidarmi di Dio, perché tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore mi è stato fedele. Il Signore in quel momento di pianto, di dolore, mi è stato vicino. E ho scoperto che grande amico che c'è in Gesù Cristo. E il Signore usa queste difficoltà per per togliere via la scoria. Io quando in America lavoravo per mio padre, lui aveva un'officina meccanica, e per alcuni anni io facevo andavo in giro col furgone a prendere roba, a portare roba, tipo il fattorino. E un posto che io andavo spesso era la fonderia, perché dovevo prendere questi pezzi di alluminio, di ferro, che poi portavamo nella sua officina, e venivano lavorati, e poi andavano a queste ditte in California per i computers. E mi ricordo proprio in queste fonderie come scaldavano il ferro, portavano il liquido, e poi c'era questo uomo, aveva questa asta molto lunga, e alla fine di questa asta c'era tipo un soldato, tipo un pezzo di ferro lungo e piatto, e lui andava su queste piscine di ferro liquido e tirava via tutta la scoria, tutto il marcio, il difetto. Però col ferro deve essere messo sul fuoco, deve essere scaldato, portato a sciogliere, diciamo, una temperatura estremissima. E nello stesso modo il Signore, come dice Proverbi, come il ferro affila il ferro, così l'uomo, l'amico, si affila l'amico. E tante volte il Signore usa anche fratelli nella Chiesa per affilarci, no? Per forgiarci, per bruciare quella scoria. Quando ero nella tenda c'era un ragazzo che era mio migliore amico. E l'anziano del gruppo ci ha lasciato di fare un compito un giorno, io, questo mio amico e un altro fratello. Ha detto: voi tre fate questo lavoro, e poi lui è andato via. Abbiamo cominciato a lavorare. Come io volevo fare il capo, io cominciavo a dare ordine. No, dobbiamo fare così. Mio amico, no. Quindi, in poche parole, abbiamo litigato per 3-4 ore. Questo povero altro fratello era umile e lui tipo era sottomesso a tutti e due di noi tiranni. E mi ricordo alla fine della giornata eravamo quasi a prenderci a pugni, quasi. Cioè non. Però, guarda, abbiamo litigato, tu sei testardo, proprio a gridare. E poi mi ricordo stavo malissimo. E dopo cercavo di pregare, Signore, ma quel fratello Brian è così testardo. E il Signore mi ha detto: Craig, tu sei uguale. Quello che tu odi nella sua vita è quello che io voglio togliere dalla tua vita. E il Signore proprio mi ha parlato così chiaro, ha detto: lui è un specchio di quello che tu sei. Quello che tu odi nella sua vita è quello che hai nella tua vita. E io l'ho messo vicino a te per farti vedere questo schifo nella tua vita, questo brutto, in modo che posso toglierlo, perché se tu non lo vedi e se tu non lo riconosci, io non posso liberarti da questa cosa. E quindi se abbiamo pregato: Signore, dammi la pazienza, una preghiera pericolosa, or Signore usami, rendimi umile, Signore, no? Ok, Craig, andiamo per Malta, che devo purificarti, devo togliere quella scoria nella tua vita, in modo che tu sarai un vaso di guarigione, perché non ci sono scorciatoi, fratello, nel regno di Dio, non ci sono. Dio ha un'opera di fare nella nostra vita e Lui la farà in un modo o l'altro. Siete d'accordo? In un modo o l'altro. Se dobbiamo stare nel mare anche per 10 anni e col vento contro, noi ci saremo. Perché quell'opera che il Signore vuole fare nella nostra vita, Lui porterà a compimento. In un modo o l'altro. Possiamo scappare. Tipo, io non sopporto Rosalia, per dire, no? che non è vero, io amo Rosalia con tutto il mio cuore. Però posso dire, io non sopporto questa sorella e non lo voglio più vedere. Poi magari vado in America e il Signore mi porta un'altra Rosalia, no? Cioè, bene, Craig, non hai voluto imparare a Montebellone questa lezione, perché il Signore dice, se tu non passi le prime, non andrai alla seconda. Quindi vai pure in America, ma lì troverai un'altra Rosalia. E posso scappare dall'America e andare in Africa. E il Signore dice, c'è un altro lì. Ti voglio bene assai, Rosalia. E quindi anche nella vita di Paolo, questi uomini, c'era questa deviazione divina. E tante volte noi, ma Signore, perché sono qua? Come io nel treno, avete sentito la storia già due volte? Ma perché sono qua in questo treno infernale? E poi ho visto la gloria di Dio scendere in quella cabina. Ma la gloria di Dio, due persone che si sono ravvedute sul treno. E io non ci volevo stare. Ma se noi resteremo veramente nella forgia di Dio, nel fuoco, Signore, non ce la faccio più. Buono, arrenditi, no? Arrenditi a me. Riconosci che sei la mia proprietà. Quindi sono partiti, versetto 10, da Malta. Questi carissimi maltesi hanno anche fornito da mangiare e quindi sono partito per l'Italia. Versetto 11, 3 mesi dopo partimo su una nave di Alessandria che avevo svernato nell'isola, avente per insegne Castore e Polluce, che erano i due figli di Zeus, due divinità greche. Arrivato a Siracusa, la terra promessa, vi restammo 3 giorni, quindi dovevano prendere un po' di cannoli a Siracusa, ci si erano fermati per 3 giorni, e di là, costeggiando, arrivammo a Reggio. E il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli. Quindi si vede che a Reggio non c'era niente di buono e quindi sono proceduti avanti. E poi a Napoli, Pozzuoli, che è un paese che ancora esiste, Petulli, il romano. Quindi finalmente a Napoli. Vedi Napoli e muore, ma Paolo doveva andare a Roma per morire. Quindi arrivati a Napoli per la pizza, i cannoli in Sicilia, adesso la pizza, la mozzarella. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregato di rimanere presso di loro 7 giorni. Quindi anche 2000 anni fa c'era l'accoglienza napoletana, no? Gloria a Dio. Frate, sta un po' con noi. No? Era un giorno e Paolo poi voleva andare via e poi ma Paolo, ma dai, sta un po', dormi un pochettino e domani mattina parti per Roma. Poi sai, domani mattina, ma ormai sai, abbiamo preparato il pesce, rimanere per pranzo. E così hanno tirato 7 giorni, quindi si vede che Paolo è piaciuto Napoli. Si mangiava bene. Quindi hanno trovato fratelli a Napoli, che bello. E ci sono ancora tanti bellissimi fratelli a Napoli. Ma poi tutte cose devono finire. E dopo questi 7 giorni... e così giungiamo a Roma. Ora i fratelli di là, avuto nostre notizie, ci vennero incontro fino al foro Appio e alle 3 taverne. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Quindi questi fratelli di Roma, anche carissimi, sono andati fino al Foro Appio, che era 70 km da Roma, e non c'era l'autobus, fratelli, a quei giorni. Io penso che i fratelli 2000 anni fa erano fatti di un'altra stoffa. 70 chilometri hanno fatto sicuramente a piedi, solo per stare insieme con i fratelli, no? Anche in India, quando ero lì, noi eravamo in questi villaggi nel Gujarat, dove è stata questa cosa sulla notizia, questi terroristi, non so se avete visto oggi sul telegiornale, nelle montagne lì, in questi villaggi, alcuni villaggi che non avevano mai visto un uomo bianco prima di noi. Infatti i bambini scappavano di noi, sai, tipo eravamo dei mostri. Ma noi andavamo in questi posti dove non c'erano neanche strade, tu dovevi andare per sentieri in mezzo alla giungla, e facevano questi raduni tipo di 3-4 giorni, e persone venivano 20 chilometri a piedi, perché magari dove abitavano loro non c'era neanche una chiesa. Quindi una volta al mese questi fratelli si radunavano, camminavano anche 20 chilometri e stavano lì 3-4 giorni. E mi ricordo il primo giorno che ero lì, ci siamo alzati presto, loro fanno il culto tipo alle 7-8 di mattina, e poi dopo c'è la colazione. Dopo siamo rientrati in questa sala che avevano questa capanna di bambù, chiesa, che entravano 400-500 persone, e abbiamo fatto un altro culto. E hanno detto: fratello Craig, porti la parola di nuovo. E poi abbiamo cantato un altro po', mezz'ora, e mi ha guardato il fratello interprete e ha detto: Craig, devi portare di nuovo la parola. E io ho detto: ma io non ho preparato niente. No, dai, queste persone sono affamati, loro vengono per 3 giorni e vogliono parola tutto il giorno. Era così, tutto il giorno e tutta la sera. Una predica dopo, poi altri fratelli, poi, perché io non ce la facevo dopo 3-4 prediche in un giorno. Ma erano affamati, era bellissimo di vedere questo. Con grande sacrificio venivano in comunità, venivano alla casa di Dio. E noi tante volte: pioggia, è un po' freddo, sto a casa, non vado in chiesa. Siamo pigri. Ma i fratelli allora erano fatti di un'altra stoffa. Hanno camminato 70 chilometri per vedere l'Apostolo Paolo e quelli che erano con lui. E mi piace che Paolo rese grazie a Dio alla fine di versetto 15 e prese coraggio. E ho detto tante volte: per me solo vedervi. Tante volte noi pensiamo: ma la mia vita, ma che cosa sto facendo per il Signore? La mia vita che significanza ha? Ah, Craig magari sta servendo il Signore perché è il pastore, ma non è così, fratelli. Dio ha una chiamata per ognuno di voi. Ognuno di voi Dio ha un ministero. E la vostra vita è importante. Non dovete mai pensare che non è importante. L'impatto. Cioè, tu sei un missionario a tutte quelle persone che ti circondano, a lavoro, a scuola, famiglia. Tu sei il missionario di Dio per quelle persone. E Dio ti ha messo lì per un scopo ben preciso. Avete mai visto quel film La vita è meravigliosa? Non quello di Benigni, La vita è bella. Quello di James Stewart, quello vecchio, che è tipo Natale, lui viene fregato da questo uomo malvagio e va al ponte di buttarsi. Tutti avete visto? Comunque, sì, è un film finto, eccetera, però è bello la significanza, perché questo angelo fa vedere: se tu muori, vedrai che cosa accade in questo paese. E vedi che questo uomo malvagio poi prende possesso di questo paese, e tutto il paese si riempie di prostituzione, di droga, di malavita, eccetera. E questo uomo, che credeva che la sua vita non aveva nessuna importanza, questo angelo fa vedere che, guarda, Tu sei come il sale, tu sei la luce in questo paese. Tu credi che non, la tua vita non ha importanza, ma non è così. E io penso che ognuno di noi dovremmo vederlo così. Io solo nel vedervi questa sera mi dà coraggio. Se io vedo, anche l'altro giorno ho visto Alberto sul motorino che portava la posta, e sai, tipo, non so, quando vedo un fratello mi viene questo, sai, tipo, è bello, no? Gloria a Dio. Coraggio, no? Ma Paolo, solo nel vedere questi fratelli ha dato forza l'apostolo Paolo. E io penso che il compito che questi fratelli avevano in quel momento era di essere un incoraggiamento per l'apostolo Paolo. Qual era il compito che Dio ha avuto per loro in quel giorno? Fratelli, camminate 70 chilometri, sarà difficile, è un grande sacrificio, ma tu sarai usato per incoraggiare questo uomo. Ma Paolo fu concesso di abitare per conto suo con un soldato di guardia. 3 giorni dopo Paolo chiamò i capi di Giudei, quando furono radunati disse a loro: fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi perché non vi era in me alcun colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fu costretto ad appellare a Cesare. Non che io avessi alcuna accusa di fare contro la mia nazione. Per questa ragione dunque vi ho fatto chiamare per vedervi e parlarvi, poiché è motivo della speranza di Israele che io porto queste catene. La speranza di Israele che cos'era? Il Messia che doveva togliere via il peccato del mondo. E poi non so chi c'era quando Paul del castello abbiamo fatto la conferenza di profezia, ma nel libro di Daniele ha profetizzato proprio fino al giorno che il Messia doveva venire, il giorno proprio che Gesù doveva entrare a Gerusalemme e la gente dovevano gridare Osanna, Osanna al figlio di Davide. Quindi tutti i profeti, loro dovevano essere avveduti. E Paolo disse: per la speranza di Israele, per il Messia che i profeti da migliaia di anni hanno profetizzato, io mi trovo in queste catene. Ma essi, versetto 21, gli dissero: noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta ci è noto che ne parlano male ovunque. Quindi siamo in buona compagnia se parlano male di noi. Magari una setta, chiesa evangelica. Che cosa sei? Evangelico. Ma che cosa è? Testimoni di Geova, ok, una setta, no? Non è cambiato niente in 2000 anni. Avendoli fissato un giorno, vennero un gran numero da lui nel suo alloggio, ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite le leggi di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose riguardando Gesù. Quindi un culto lungo, no? Se io devo annunciarvi che non finirò di predicare fino a domani mattina, impicchiamolo da questi fili di ferro. Ma dalla mattina alla sera facevano il culto come in India. Alcuni si lasciarono convincere delle cose dette, ma altri rimasero increduli. Ora, essendo in discordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto queste precise parole: lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada a questo popolo e digli: voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito e sono diventati duri di orecchio e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandato ai gentili, ed essi ascolteranno. Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono, avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza, senza alcun impedimento. E quindi, anche qui io vedo la mano di Dio nella vita di Paolo. Vedi che nella vita di un cristiano non accade niente a caso, no? Niente. Perché Paolo doveva stare in prigione per 2 anni e anche di più? Cioè 2 anni fino alla fine del libro di Atti. Perché lui doveva scrivere Efesini, Filippesi, Colossesi, Secondo Timoteo, Filomen, Filomone, Filemone, ecco. Come Paolo era sempre uno che si dava da fare, a prendere la legna, a servire, a predicare, a fare, il Signore ha detto: no Paolo, devi stare fermo, ti devo mettere fermo in un posto, così tu scrivi queste lettere. E voi sapete che noi oggi a Montebelluna stiamo raccogliendo ancora i frutti della sua vita, no? Cioè, in un certo senso, anche noi siamo frutti del ministero dell'Apostolo Paolo. 2000 anni in avanti, la sua vita porta frutto per la gloria di Dio. E io non credo che il Signore aspetterà 2000 anni ancora per tornare. Io spero di no. Ma non sarebbe bello 100 anni da questo momento che persone, non so, possono vedere Mario, Vitor, Rosalie, or Denisa, la vita porta avanti, no? Noi non sappiamo mai l'effetto che la nostra vita avrà sugli altri. Ho sentito la testimonianza una volta di un predicatore che era molto usato di Dio in Inghilterra. Migliaia e migliaia di persone si sono convertite attraverso il suo ministero. E nella sua testimonianza lui ha raccontato che durante la Seconda Guerra Mondiale lui era un soldato, non era convertito, e un giorno lui era a Londra nei suoi giorni di libertà, diciamo, e girando un angolo sulla strada ha sentito un complesso dell'esercito di salvezza, che qui in Italia non si fanno, ma in America si mettevano, sai, con la chitarra. E questo uomo si vergognava anche di farsi vedere che lui ascoltava queste persone. Quindi si era messo indietro l'angolo di questo edificio e lui ascoltava la musica. E una piccola ragazzina, tipo 13-14 anni, si è alzata e lei ha dato la sua testimonianza. E la testimonianza di questo bambino ha così colpito questo uomo, questo soldato, che lui è tornato in caserma, si è messo in ginocchio e si è convertito al Signore. E nella sua testimonianza lui dice: io non ho mai più visto questa ragazzina e lei non saprà fino all'eternità che lei è stato strumento a portarmi a Cristo. Noi non sappiamo mai che cosa. Non sappiamo mai. E e gloria a Dio, il libro di Atti è finito. Questo apostolo Paolo, che testimonianza veramente, era un duro per Dio, no? Duro da morire, l'apostolo Paolo. E la sua vita porta frutto anche in mezzo a noi. dopo due mille anni. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, la tua parola è meravigliosa. La tua parola è una spada a doppio taglio, Signore, potente e vivente. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo, in questo libro. E Signore, anche in questo periodo, Padre, i fratelli che porteranno i studi in mercoledì, Signore, benediscili, Signore, preparali, parlaci, Signore. Signore, aiutaci anche di essere fermi anche nella tempesta, Signore, anche nella difficoltà, Signore, di rimanere nella tua barca, di non scappare, ma di avere fede, Signore, di avere fede che anche attraverso questo noi diventeremo strumenti, Signore, di guarigione, Signore, strumenti di consolazione per gente che soffre. Ti benediciamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Gloria a Dio.